Abbiamo con noi Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, autore di un saggio che stiamo esaminando capitolo per capitolo, l'inizio di ogni cosa, commento pastorale al libro della Genesi. Intanto Saverio, grazie per essere con noi, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, in questo libro che parla della Genesi, siamo arrivati a un capitolo che ha per titolo, tu hai dato questo titolo, l'origine delle nazioni. Allora, prima di entrare specificamente su degli episodi ben conosciuti, come per esempio la Torre di Babele, per intenderci, perché questo titolo, l'origine delle nazioni, a cosa si riferisce?
Beh, perché diciamo è una serie di racconti che si colloca subito dopo quello del diluvio. Sono dei racconti, si dice in teologia, eziologici,
cioè
che servono a raccontare l'origine di certe tradizioni oppure anche di certi fenomeni naturali o sociali che si osservano. Ecco, e quindi in questo caso questo racconto sono racconti di 3000 anni fa, d'accordo? Per cui appunto sono racconti, non è che sono indagini. Serve appunto a spiegare come mai alla realtà dei fatti nel mondo ci sono tanti popoli, tante lingue, tante etnie diverse, quando invece nei racconti precedenti tutto sembra venire da un'unica famiglia umana, ecco, quindi la famiglia di Noè. Ecco, allora diciamo che sono una serie di racconti che vogliono spiegare com'è possibile che da un'unica famiglia umana poi sono nate così tante diversità di famiglie, nazioni.
Tra l'altro, se non sbaglio, ci sono già dei riferimenti, diciamo, tra le righe su alcune situazioni di conflittualità con i popoli attorno a Israele, insomma, quindi o no, o mi sbaglio?
No, è così, perché c'è già un primo conflitto che si registra. Noè a un certo punto maledice uno dei suoi figli, Cam, anche se la maledizione la fa ricadere su Canaan, che è in realtà un nipote di Noè, che poi sarà capostipite dei cananei, che saranno nemici degli ebrei. Quindi serve un po' a spiegare l'origine di quell'inimicizia, ma che forse per noi è interessante sapere di questo dettaglio, perché sulla base di questo dettaglio qui è stata giustificata in maniera, diciamo, assolutamente
arbitraria.
La sottomissione, la schiavitù dei neri in America in particolare.
Quindi c'è qualcuno che per giustificare la schiavitù...
Siccome secondo la tradizione da Cam sono derivate le popolazioni nere africane, e quindi la maledizione di Cam è stata usata proprio retoricamente come giustificazione della schiavitù delle popolazioni
nere. Allora, diciamo subito che non ha né capo né coda questa cosa.
Assolutamente no.
Però Cam è stato effettivamente, come dire, rimproverato, e uso qui un eufemismo, da parte di suo padre, insomma.
Sì, diciamo che non ha nessuna giustificazione né sul piano letterale né su quello simbolico. Sul piano letterale, perché l'abbiamo detto, serviva in realtà a giustificare l'inimicizia tra Israele e le popolazioni cananee, ma nemmeno sul piano simbolico, perché invece sul piano simbolico un insegnamento, se vogliamo trarne un tema di attualità, forse ne possiamo trarre un tema di attualità addirittura sulla tematica dei social e del nudo che viene esposto sui social.
Aspetta che non ti seguo.
Non mi seguo. esatto. Allora, perché uno deve sapere qual è la vicenda.
Allora, dai,
la vicenda, detta molto brevemente, è che Noè si ubriaca, si denuda, e questo figlio di Noè, quando vede il padre nudo, lo deride e lo dice agli altri.
Questo
quindi il
Cam,
nudo di suo Cam. Quindi il nudo di suo padre viene reso pubblico.
È ridicolizzato, invece, perché era ubriaco fradicio.
Esatto, invece gli altri due figli lo coprono, diciamo, cercano di...
Insomma, è il padre, nonostante tutto è il padre.
Esatto. E allora questo tema in realtà, se proprio vogliamo trovare, in realtà è di grande attualità, perché è una delle forme di bullismo che oggi esiste sui... come si dice, sul mondo
dei
sul
social,
cyberbullismo, no? Cioè il fatto di esporre il nudo delle persone, delle donne in particolare, a tutti, creando dei gravi danni dell'immagine, psicologici.
C'è qualcuno che si è ammazzato anche.
Esatto. E quindi ecco, ci sono dei temi che possono essere presi da queste storie, ma non quindi, certamente
ma non la schiavitù, non quello della schiavitù. Allora, adesso entriamo proprio nel merito di uno dei racconti che veramente tutti conoscono, la cosiddetta Torre di Babele. A un certo punto si narra nel testo che della gente comincia a costruire una torre altissima perché voleva raggiungere il cielo, no? Sembra una cosa abbastanza inoffensiva, e invece il Signore che guarda dall'alto e forse un po' ironicamente dice: ma non è che poi alla fine cioè, arrivano dalle nostre parti? Naturalmente è una battuta, ma insomma lì invece viene visto come un problema, tanto che si decide di interrompere tutta questa impresa tecnologica attraverso la confusione delle lingue. Praticamente nessuno riesce a capire più l'altro e quindi la gente si disperde. Questa è una vicenda che ha richiamato un sacco di spiegazioni, anche molto fantasiose se vogliamo. Ma intanto, qual è il problema per cui viene avvertito un pericolo? E in secondo luogo, ecco, diciamo, questa divisione, normalmente la divisione viene avvertita come un grave problema, e qui invece è Dio che sembra proporla, ecco, facci capire.
Sì. Mi pare che questo racconto sia di una grande originalità e assolutamente controcorrente rispetto all'epoca, al pensiero dell'epoca in cui è stato scritto, perché è una forte critica agli imperi. Qui la torre che viene costruita verso l'alto è una ziggurat, ed è un simbolo degli imperi, tutti gli imperi che nella storia, come dire, hanno cercato di portare l'essere umano, ma non l'essere umano in generale, diciamo chi governa, gli imperatori, i re, di portarli sulla sommità del cielo e da quella sommità poter, come dire, regnare, opprimere, schiacciare, sottomettere altri esseri umani. E allora quella storia lì è assolutamente controcorrente, perché mostra un Dio che è assolutamente contrario a tutto questo, cioè non è un Dio che favorisce gli imperi, ma è un Dio che vede gli imperi come un problema. L'unico signore del mondo e del creato è Dio stesso, non ci possono essere altri signori, quindi esseri umani che si mettono al posto di Dio, salgono in cielo e pensano dal cielo di poter regnare sulla terra. Quindi questo, diciamo, è l'elemento teologico fondamentale. Yahweh è il Dio di Israele, comunque Dio è l'unico Dio, e nessun essere umano può ergersi a divinità degli altri. E questo poi ha anche delle grandi conseguenze dal punto di vista sociologico, cioè delle relazioni tra gli esseri umani. È una, come dicevo prima, una forte critica all'impero, al potere verticale,
sì.
Ed è una profezia sostanzialmente, o comunque un ideale forse utopico, di una proposta che viene da Dio di una società più orizzontale,
ecco,
no?
Perché
dove gli esseri umani.
L'impero nasce naturalmente dall'avidità, dalla avidità anche di potere, però spesso si giustifica, a volte con qualche buon risultato, nel senso che si cerca di dare unità a un mondo troppo diviso. La Pax Romana, in effetti, è stata una pace. Certo, cosa ci stava dietro è una bella domanda da farsi.
Cioè qui c'è una critica all'unità, cioè la storia della Torre di Babele vuol dire, vuole insegnare tra le altre cose che l'unità è un valore, ma non tutti i tipi di unità vanno bene. Ecco, quando l'unità significa che uno pensa e tutti gli altri eseguono, quindi quando l'unità è fatto in un processo di massificazione, no? È un'unità dove si rafforza il potere totalitario dei pochi sui molti. Allora, questo tipo di unità non va bene. A questo tipo di unità il racconto di Babele dice meglio la divisione che questo tipo di unità. Non perché la divisione sia un valore, va bene, perché anche la divisione poi verrà superata nella Bibbia con la riconciliazione delle diversità. Ma a volte una condizione di divisione è migliore rispetto a una condizione di unità che è fondata però sull'esercizio verticale della forza e dell'oppressione, quindi sulla come dire, sulla violenza, quindi, dei pochi contro le masse.
Quindi è una finta unità, in fondo.
E quindi è un'unità che è molto efficiente,
forma, certo.
È l'unità dei dittatori, è l'unità, certo, del potere totalitario, che è un'unità molto efficiente dal punto, certo, di vista a volte anche materiale, economico, tecnologico, perché è chiaro che è molto efficiente una società dove non c'è tanta burocrazia, dove, certo, i pochi comandano, decidono, no, e non hanno nessun tipo di organismo con cui confrontarsi. Però
è un'unità subita,
esatto,
da molti.
È subita e schiaccia i diritti e le diversità, perché questo tipo di unità ha paura delle diversità. E invece il modello di unità che ci propone la Bibbia è un'unità dove si valorizza la diversità, perché la diversità è stata creata da Dio.
Ecco, da questo punto di vista la Pentecoste in qualche maniera si contrappone alla diversità delle lingue, c'è una ricomposizione. Questo mi sembra anche molto bello. No?
Sì, 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 era quello che dicevo, cioè quella divisione delle lingue nel racconto, come dire, una situazione che è preferibile a quella di un'unità fondata sulla forza e sulla violenza, e tuttavia non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è proprio quello che dici tu, Roberto, no? Cioè quello non della divisione dovuta alle differenze, ma di un'unità nella diversità.
E allora,
e questo viene proprio...
È l'obiettivo della Chiesa, delle Chiese.
L'obiettivo delle Chiese si trova in quel bellissimo racconto della Pentecoste che tu hai evocato.
Allora, ci ascoltiamo adesso un brano rock che sembra fare a pugni rispetto a quello che, insomma, al mood, no, di questa trasmissione, ma in realtà Edoardo Bennato, la Torre di Babele, cosa pensavano dal suo punto di vista questi uomini che innalzavano la Torre di Babele?
Strappate tutti i segreti alla natura, non ci sarà più niente che vi farà paura, e sarete voi a far girare la terra con un filo come una trottola dall'alto di una stella. Ecco la stella, sarà il quartier generale per conquistare quello che c'è ancora da conquistare. Ecco la stella per tutto l'universo, l'uomo si spazia per superare se stesso.
Era la Torre di Babele, un pezzettino l'abbiamo ascoltato, e insomma si capisce come questi racconti della Bibbia sono molto evocativi, perché richiamano anche situazioni molto moderne. Questa idea dell'impero, come tu giustamente ci dicevi, è un'idea purtroppo ancora attuale, e c'è questa hubris, non so come dire, questa volontà di potenza addirittura nei confronti del mondo, della natura, che purtroppo, di cui purtroppo stiamo raccogliendo anche le conseguenze. Non so se, insomma, ci trovi nell'interpretazione di Bennato?
Molto, molto. E la cosa che colpisce è che spesso, diciamo, questa volontà di potenza o di onnipotenza viene volentieri accompagnata da giustificazioni di natura religiosa, mm-hmm, no? E invece nel racconto di Babele c'è proprio la contrapposizione tra il movimento dell'uomo che vuole andare verso l'alto per andare in cielo e dal cielo dominare la terra, e invece il movimento di Dio che dal cielo scende sulla terra. Quando Dio dal cielo scende sulla terra, crea la diversità. Ecco, per cui lì, ecco, c'è tanto da riflettere.
Allora, il problema è la diversità riconciliata, perché noi abbiamo da questa esperienza l'impressione che Dio sia contro l'uniformità, cioè l'unità intesa, come diceva anche Claudio, come una sorta di sottomissione, il diritto della forza che produce una certa unità. Ma qual è il prezzo che si paga per questa unità? Lo sanno i popoli resi schiavi. la mancanza di libertà, uno che decide per tutti, ok?
Esatto.
Però l'altra faccia della medaglia che conosciamo è la diversità non riconciliata, che significa la guerra. Le chiese hanno offerto un modello di diversità riconciliata? Sì e no, ecco, in questi 2000 anni.
Però lì c'è tutta una vocazione che devono compiere, cioè se c'è un luogo dove poter fare laboratorio di unità nella diversità, questo luogo devono essere per forza le chiese, perché il ora probabilmente anche le altre religioni, però io diciamo conosco,
certo,
il mio orticello, e sicuramente la vocazione della chiesa è quella proprio in virtù dell'atto fondativo della chiesa stessa, cioè noi ricordiamoci che la chiesa nasce perché scende lo Spirito Santo nel giorno della Pentecoste e crea questo corpo in cui si parlano tutte le lingue, ma tutte queste lingue si comprendono tra di loro, quindi rimane una diversità, ma queste diversità sono riconciliate. Quindi questa Pentecoste, come dire, deve essere, non è che è avvenuta allora ed è finita lì, cioè è un movimento continuo, la Chiesa ha questa continua vocazione di riconciliazione delle differenze.
L'obiezione è: ma se le cose stanno così, è possibile, è credibile una testimonianza che viene dalle chiese che sono separate l'una dalle altre? Non so quante centinaia, forse migliaia di chiese ci sono nel mondo, e non sempre è una diversità, come dire, accolta in termini positivi, ecco, a volte è una diversità che fa attrito, ecco. E quindi?
Allora,
poi sentiamo,
diciamo,
Claudio.
Forse ora non tutti saranno d'accordo con quello che sto per dire, però secondo me la storia della Chiesa ha un po' ricalcato i movimenti sia di Babele che della Pentecoste.
Tutte e due.
Cioè, in un periodo in cui la Chiesa aveva delle tendenze imperiali, cioè i papi del passato non erano quelli di oggi, diciamolo sinceramente, d'accordo? Allora, come dire, certe volte le divisioni, per quanto laceranti e, come dire, tristi potessero essere, erano il modo per affermare che la Chiesa non può essere però governata con le stesse metodologie con cui si voleva fare la Torre di Babele. Ecco, per cui che ci sia ora, ci sia stata una pluralità all'interno della Chiesa, per cui la Chiesa si è diversificata in tanti corpi, tante cose diverse l'una dalle altre, a me non è quello, diciamo, che mi fa particolarmente scandalo. Dobbiamo però andare avanti. Dobbiamo ora arrivare però alla Pentecoste, cioè partendo dal presupposto che ormai si sono sviluppate tante tradizioni, tante sensibilità diverse e così via, io credo un po' per volere di Dio, no? Esattamente come fu Dio stesso poi a creare la diversità delle lingue al tempo di Babele, ecco, è arrivato però il momento di cambiare atteggiamento,
almeno,
quindi di ricercare, ecco. Non di fare, cioè di annullare tutto e ritornare alla situazione iniziale, sì, ma di andare avanti verso una riconciliazione delle differenze.
Una superchiesa?
No, una superchiesa no, però delle chiese che sanno fare dei percorsi comuni assieme.
Va bene.
Questo è qualcosa di importante.
Claudio, dobbiamo concludere.
Ieri sera insieme a Saverio nel piccolo, abbiamo a Firenze, abbiamo provato a mettere insieme un incontro tra tante realtà fiorentine, cristiane, non proprio per parlare di qualcosa che ha a che fare con la pace, no? E abbiamo scelto il linguaggio del silenzio, perché il rischio che anche una preghiera, quindi vediamo che già nel piccolo
quanto
è difficile, tanto difficile,
quanto è difficile, vabbè, bisogna lavorarci, no? Work in progress, come si dice, vabbè.
Era un'iniziativa interreligiosa,
quindi
è complicato,
un po' più complicato,
era, diciamo,
camminare in silenzio
tra chiese.
Va bene, allora grazie davvero a Saverio Scucimarri. Come sempre, al termine di queste conversazioni, ricordiamo che avete la possibilità, amici in ascolto, di richiederci il libro da cui abbiamo preso spunto, L'inizio di ogni cosa, commento pastorale al libro della Genesi. L'autore, l'avete sentito, Saverio Scucimarri. Per richiederci una copia in omaggio potete scriverci al nostro WhatsApp 348 222 72 94. In tanti l'hanno già fatto, continuate a farlo, perché fin tanto che ne abbiamo copia a disposizione, trasmissione, lo offriamo gratuitamente.
Metti il numero, Roby.
348 222 72 94. Ricordatevi di mettere anche il vostro nome e indirizzo, ovviamente, se no come facciamo a mandarvelo? Senza alcun impegno, quindi non c'è, ci sono cose strane dietro, quindi è qualcosa che offriamo gratuitamente, senza impegno, a voi amici ascoltatori. Grazie quindi Saverio per essere stato con noi, e noi andiamo avanti con Leslie Peretz, Stronger Than You Know, e questa è RVS Accendi la Speranza.